Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Entrambi in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera parleremo un pochino di intelligenza artificiale.
Solo un pochino.
Solo un pochino. Parleremo poi di... dati rubati, dati utilizzati,
dati non rubati,
informazione fatta, ma vabbè, poi vediamo. Io annuncio che stasera ho il dente particolarmente avvelenato su alcuni temi, si sentirà. Parleremo poi tanto di Apple, perché ci sono un bel po' di novità e qualche notizia, di un giro di vite nei confronti del cybercrimine in Italia, fatto come al solito. Mi verrebbero una serie di termini, ma diciamo non benissimo.
Vabbè, con le solite parole d'ordine, facili facili.
Esatto, e infine, vabbè, è la notizia del giorno, Elon Musk, Neuralink.
Per forza, ci tocca sempre, come sempre c'è il capitolo Elon Musk, ormai...
Sì, finché non ci querela, tutto bene. Allora, come al solito però, Doppio Clic comincia con un brano, e brano legato all'attualità. Cominciamo leggeri perché oggi è il compleanno di un signore che compie 73 anni e quindi noi direi che possiamo dire tanti auguri.
A Phil Collins.
A Phil Collins.
And I can feel it coming.
In the Air Tonight, Phil Collins, che oggi compie 73 anni. Prima di passare alle notizie di questa settimana, io vi ricordo che potete sempre scrivere a doppio clic chiocciola radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, critiche e complimenti, e per interagire con noi in diretta questa sera. Per farci capire che fuori da questo studio c'è della gente che ci ascolta,
c'è qualcuno, c'è nessuno qua fuori.
La particella di sodio. Per non farci sentire le particelle di sodio, potete inviare messaggi a diretta@popolarenetwork.it o inviare sms e o messaggi Telegram al 331 621 4013, tanto ce l'avete tutti in rubrica. Ma passiamo alle news della settimana. Ok, partiamo con l'intelligenza artificiale, almeno ce la leviamo di torno.
Subito, via.
Ok, perfetto. Questa sera abbiamo due esempi classici di come ci stiamo più o meno adattando all'intelligenza artificiale, perché lo raccontiamo da questi microfoni da parecchio tempo. Il problema non è tanto l'intelligenza artificiale, il problema è come culturalmente
la usi, come la usi.
Come la usi, come la prendi e come la gestisci, e che peso le dai. Allora, primo caso in cui io devo dire che sono abbastanza ottimista in questo caso, perché mi sembra che ci sia un livello di maturità decente, e parliamo delle foto fake di Taylor Swift. Che cos'è successo? In buona sostanza, su X, ex Twitter, sono state pubblicate una raffica di foto hard create con l'intelligenza artificiale, protagonista Taylor Swift, che negli Stati Uniti è una celebrità pazzesca, personaggio dell'anno.
Personaggio dell'anno per il Time, muove da solo un PIL che deve essere come quello probabilmente di tutta l'Italia, cosa del genere.
Sì. Beh, la buona notizia qual è stata? Che la reazione, allora di solito quando succedono queste robe, queste cose, ci sono reazioni di solito fra l'ironico, il divertito. A sto giro no,
a sto giro no. Beh, un po' perché è stata toccata Taylor Swift. Ora, non è che siccome viene toccata Taylor Swift allora la cosa è più grave, ovviamente, però Taylor Swift può contare su una schiera di fan che nessun'altra celebrità ha al mondo, e quindi ovviamente questa cosa genera un'attenzione che, per esempio, quando nel circa 2017-2018 i deepfake hard, quindi in cui persone assolutamente inconsapevoli e incolpevoli venivano tramutate, diciamo così, in foto porno, in quel caso i primi esempi avevano colpito Gal Gadot, attrice famosa per aver interpretato Wonder Woman, la cosa era rimasta più un tema di nicchia. Il fatto di aver colpito Taylor Swift e il fatto di aver colpito con l'intelligenza artificiale generativa, quindi con un metodo che tutti possono utilizzare per creare questi contenuti in maniera facilissima, ecco, ha sollevato parecchio allarme. Il fatto, tra l'altro, che sia stato colpita Taylor Swift non è casuale. Il fatto che sia stata presa la maggiore celebrità possibile e immaginabile non è casuale, perché l'obiettivo di chi ha creato questi deepfake non era tanto il fatto di far circolare foto finte, hard, ma di promuovere dei servizi, spesso su abbonamento, che possono permettere a chiunque voglia pagare poche decine di dollari di creare questo tipo di contenuti. E ci sono anche dei casi in cui, per esempio, nelle scuole, quindi comunque vengono creati contenuti con compagni o compagni di classe, deepfake, quindi il tema inizia a diventare troppo delicato per derubricarlo facilmente.
Sì, e la buona notizia effettivamente è che ci sia stata questa levata di scudi, e forse può essere, speriamo, un primo passo verso un livello di consapevolezza che andrebbe a disinnescare sta cosa, perché se il gioco non viene trovato più divertente da nessuno, se non funziona, se non acchiappa più gli utenti e non riesce a tirare più nessuno, si può sperare che la si finisca. Poi vabbè, si affronteranno temi diversi come l'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sulle immagini, sulle notizie, però lì è tutto un altro mondo,
altro discorso,
e vabbè, ci vorrà forse più tempo. E restando a questo ragionamento su l'importante è come l'opinione pubblica prende le cose, invece andiamo a vedere quello che, perlomeno a mio giudizio, a nostro giudizio, non è così buono. Perché la notizia l'ha data, vabbè, Sole 24 Ore, ma non solo Sole 24 Ore, è che SAP, colosso europeo dell'informatica, taglia 8.000 dipendenti con l'intelligenza artificiale, scrivono nel titolo, in realtà è un po' diversa la cosa, diciamo che non è che ogni algoritmo sostituisce un dipendente, hanno tagliato 8.000 dipendenti dicendo sostanzialmente utilizzando l'intelligenza artificiale riusciamo a aumentare la produttività e quindi non ci servono. Qual è il problema? Balzo in borsa.
Esatto.
Allora, qui la cosa diventa un po' più complicata.
Delicata, sì.
Allora, qual è il punto? Che su questo meccanismo della sostituzione uomo-macchina non ci sono ancora certezze,
no.
Si sta valutando, anche chi è all'avanguardia come SAP, ma come Microsoft, come Google, eccetera, non ha ancora ben capito come funzioneranno le cose. Qual è il problema? Il problema è che non sappiamo che purtroppo le quotazioni in borsa, gli andamenti di borsa rischiano di influenzare addirittura il comportamento al di là della ragionevole certezza.
No, sì, diventa veramente un meccanismo che si autoalimenta. Se tagliare posti di lavoro perché sto usando l'intelligenza artificiale, non importa se poi funziona usare questa intelligenza artificiale, quello passa in secondo piano. Se inizia, diciamo così, a spargersi la voce,
esatto,
che se tagli posti di lavoro però dicendo ma lo faccio perché adotto l'intelligenza artificiale, il tuo titolo in borsa sale. E allora non importa più, non è più importante se questa strategia sia funzionale, sia efficace, conta solo che il tuo titolo in borsa sale, altre persone lo replicheranno, sicuramente.
Cioè, insomma, quello che rischiamo di trovarci di fronte è una sorta di specchietto per le allodole, cioè un fenomeno per cui si va a premiare una pseudo-innovazione che forse in alcuni ambiti aiuterà, in altri probabilmente proprio perché ci sono settori come quello del giornalismo, per esempio, in cui l'intelligenza artificiale, a meno che tu non voglia produrre delle schifezze, non serve praticamente, serve ben a poco. Però questo meccanismo rischia di essere terribilmente pericoloso, anche perché poi tornare indietro
diventa estremamente problematico. Fino ad oggi il punto era: l'intelligenza artificiale può sostituire dei posti di lavoro? Sì, può farlo, affrontiamo il tema, capiamo come gestirlo. Se io taglio dei posti di lavoro, la borsa mi premia? No, tendenzialmente, perché significa che la mia azienda, sì, magari sta ristrutturando i costi, però significa che c'è qualcosa che non va. Nel momento in cui queste due cose invece si combinano, diventa che figata da parte degli investitori. Tu stai tagliando i costi, ma perché l'intelligenza artificiale li può sostituire. Non è più neanche importante che sia vero, è importante che sembra che tu stia andando verso un futuro di minori costi e maggiore efficienza. Questa cosa è ancora tutta completamente da verificare.
Proviamo a fare una profezia, vediamo quanti poi andranno a sbatterci la faccia su
questa roba. Speriamo tanti.
Allora, sono già le 21:16, quindi momento di un altro brano. brano legato all'attualità, un po' meno piacevole, nel senso che uno dei casi più eclatanti in questi giorni è stato quello di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria in maniera, su Radio Popolare ne abbiamo parlato spesso e volentieri, immagino che l'abbiate visto anche sui social, in televisione, le condizioni e anche le logiche. Io credo che questo sia la classica dimostrazione, si capisce, quando si lascia per un po' di tempo un governo di estrema destra al potere.
Tu dici le conseguenze vengono da sé?
Niente, la prima cosa che mi è venuta in mente è una canzone dei Clash, che però ci ascoltiamo in una versione coverizzata dai Nouvelle Vague featuring Camille.
At your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go shot down on the pavement or waiting on death? Raw. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come. As in heaven, as in hell, you see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But oh, the guns of Brixton. When they kick at your front door, how you gonna can bruise us, yeah, even shoot us, but oh, the guns of Brixton, shot down on the pavement, waiting in death row, his game's called surviving, as in heaven, as in hell. You can bruise us, but you'll have to answer too. Thank you.
Guns of Brixton in questa versione molto molto particolare. Io intanto ringraziamo,
certo, ringraziamo.
Simone, Cristina, Tommaso da Bruxelles e invece Perolli che ci fa una domanda pratica tra due sistemi di password manager, Dashlane e Bitwarden. Ci siamo rapidamente consultati durante il brano, nessuno di noi due ha mai usato uno di quei due programmi, quindi Olli, niente, non ti possiamo aiutare perché io uso LastPass.
Io uso quello di default dell'iPhone, quindi non so se sia giusto, ma è quello che faccio.
Vabbè, e tanto adesso andrà passwordless, poi magari ne parleremo a doppio click in futuro, ma adesso fatemi sfogare tutto il mio veleno. Allora, come sapete, io ho un po' una fissa per la cyber security, sì. E sia io che Daniele abbiamo un po' una fissa per far bene giornalismo,
sì.
Ecco, e qua abbiamo un caso in cui
il giornalismo non è stato fatto bene.
No, allora, non si parla mai male dei colleghi,
no,
ma siccome l'articolo non è firmato,
siamo a posto.
L'articolo è uscito sul Messaggero, leggo il titolo: la più grande violazione di dati di tutti i tempi. Più di 26 miliardi di utenti hackerati. Allora, quando io ho letto questo titolo, ho detto, oh, nessuno me l'ha detto, ma abbiamo colonizzato Marte, ci vivono 18 miliardi di persone.
Ma non solo Marte, anche Giove, Saturno. Quante
26 miliardi di utenti.
26 miliardi di utenti.
Utenti, non account.
Utenti.
L'articolo va avanti con una serie di...
peggioranti, perché...
Cioè, bestialità incredibile.
La situazione poi peggiora, incredibile.
Allora, spieghiamo un attimo di cosa si tratta in realtà. In realtà cosa è successo? Che i ricercatori di sicurezza hanno pescato in giro per il dark web un bell'archivio di dati in cui sono raccolte le credenziali di 26 miliardi di account di vari servizi legati a diverse violazioni avvenute nel tempo. Cioè, non c'è stato un attacco informatico in cui qualcuno ha rubato tutti questi dati in una botta sola.
È un archivio.
Hanno messo insieme i dati rubati negli ultimi 15 anni, probabilmente, e ci sono dentro 26 miliardi di record. Questo dovrebbe essere il termine tecnico. Allora, perché è un problema questa cosa qua? È un problema effettivamente,
certo.
Perché si rischia la violazione dei servizi. Ora, in realtà, il rischio più grosso è quello del cosiddetto credential stuffing. Perché? Allora, ipotizziamo che il mio account di Facebook sia fra quelli che sono stati sottratti in un attacco. Facebook di solito mi avvisa, io cambio username e password, nel caso di Facebook no, perché è l'email, quindi non è che posso cambiarlo. Cambio la password e buona lì. Qual è il rischio? Il rischio è che un pirata informatico che trova la password che avevo usato per Facebook, se io sono stato così avventato da non usare un password manager come fa Olli e utilizzare la stessa password per un altro servizio, beh, il pirata informatico ci può provare.
E ci provano.
Ci prova.
Bombarda tutti i siti su cui voi è proprio più probabile che siete presenti, che siate presenti, e prima o poi vi buca 1, 2, 3, 4, 5 volte. Ovviamente ci sono delle protezioni. In questo articolo ci sono altre chicche che mi sembra di vedere della tua faccia che forse voglia dimensionare.
Sì, no, mi fa morire perché allora, sta roba è vera, anche se è espressa in maniera un po' confusa nell'articolo. Ma nell'articolo la cosa più bella è quoto. Inoltre, se utilizzi lo stesso numero di cellulare per la tua banca e per Twitter, gli hacker potrebbero sfruttare questa violazione per accedere alle tue informazioni bancarie.
Tu usi lo stesso numero di cellulare. Scusa, io ne ho almeno 18 i numeri di cellulare.
Anch'io, guarda, li cambio tutti. No, ho un cellulare per ogni servizio,
esatto.
Perché sennò... No!
Non
porca miseria!
Così.
No, non funziona così. Allora, qual è il tema? Perché sta roba a me manda i matti? Perché è... il classico clickbait, cioè il classico articolo che cerca di tirare su click, dà delle informazioni sbagliate, fa disinformazione,
sì,
confonde le idee alle persone.
Confonde le idee, è scritto male da una persona che non solo non è competente, ci spiace per il collega, è un peccato che non sia stato scritto da ChatGPT. Il problema...
Ma sai che io il dubbio ce l'ho.
No, secondo me ChatGPT non... Cioè, anche posso... Allora, dai, quest'ultima chicca un veloce. A un certo punto scrive che se per caso dovessimo aver paura, tra virgolette, di essere stati hackerati, il consiglio che viene dato dai ricercatori è cambiare password di Netflix e Gmail se sono uguali.
Cioè, però, vabbè,
solo quelli di Netflix e Gmail, le altre no.
Soprattutto se ti hanno hackerato X, hackerato. Tu cambi quella di Netflix e di Gmail e sei a posto. Vabbè, è un po' così.
Non lo faremo più, ma questa era troppo.
Vabbè, sì, no, ci siamo sfogati. Adesso torniamo a essere pacciosi come dei capibara, per il resto della puntata. E chi altro è interessato a tanti dati di provenienza più o meno illecita?
Chi è? Aspetta, mi sto perdendo. Ah, la NSA, niente po' di meno che la National Security Agency.
Allora, la National Security Agency, dopo rumors che si sono rincorsi per degli anni, perché questa accusa arriva sistematicamente, ha finalmente ammesso che per spiare i cittadini americani va a comprare i dati dai data brokers, cioè da quelli che li raccolgono, li rastrellano da internet in maniera piuttosto
opaca.
Ambigua, eccetera. Li comprano e si fanno i loro bei database. Allora, questo perché? Perché dopo che Edward Snowden ha denunciato il sistema di spionaggio globale degli Stati Uniti, ne abbiamo parlato centinaia di volte da questi microfoni, l'amministrazione Obama ai tempi ha bloccato quella roba lì, ma l'ha bloccata solo per i cittadini statunitensi.
No, il che vuol dire che adesso c'è la NSA che sta raccogliendo metadata estremamente interessanti su Marco Schiaffino e magari anche su di me, ma speriamo di no, perché tanto noi non siamo cittadini statunitensi, quindi chi se ne frega.
Però il loro problema è: cosa faccio io e i miei cittadini? Non li spio? Non posso farlo utilizzando tutti i sistemi che avevo messo in piedi. Vabbè, dai, compro i dati dai data broker.
Che io mi immagino, mi fa ridere questa cosa, la NSA, la National Security Agency, una delle più grandi agenzie federali in assoluto, se non forse la più grande, che va da questi data broker, che sono delle sorte di faccendieri del web, tra l'altro a pescare a strascico, attenzione, perché questo secondo me è un aspetto interessante.
Sì, infatti.
Non sono metadati che loro vanno a cercare, anche perché non potrebbero, sarebbe estremamente complicato, ma magari nell'immaginario qualcuno potrebbe pensarlo, non è che vanno a mirati su qualcuno di cui hanno bisogno informazioni, no, pescano a strascico su tutti i cittadini, sai mai che poi un domani mi possa tornare utile. Ma metadati, cioè localizzazione, dove sto chiamando, chi sto chiamando, con chi, navigazione web, soprattutto cronologia, quindi certo. Cosa io sto facendo, cosa sto cercando, forse come arruolarmi in Hamas, allora la NSA arriva a cazziarti.
E non è il primo caso, perché oltre alla National Security Agency, per esempio, ci sono anche le agenzie che si occupano di immigrazione, che in passato sono state accusate di comprare dati illegalmente, anche lì della localizzazione geografica, in particolare di migranti provenienti da Centro America e Latino America. Beh, a sto punto noi dobbiamo solo ringraziare Ron Wyden, parlamentare statunitense, che sta facendo un chiasso pazzesco su sta cosa.
Comunque, guarda, cioè, a volte veramente sono... Noi critichiamo
sempre... senatore, scusa.
Senatore democratico dell'Oregon. C'è da dire che gli Stati Uniti noi li critichiamo sempre, ovviamente a ragion veduta, però hanno alcuni parlamentari che sono veramente, cioè, delle teste d'ariete che ci vanno giù pesantissimi su queste cose. A noi, non so come dire, a parte qualche rarissima, lodevole eccezione, ci mancano.
Queste, è vero, queste belle zecche,
sì, esatto.
che si attaccano e non mollano più.
E non mollano mai.
Allora, siamo già alla mezza praticamente, tocca un brano. Allora, io avevo un po' l'imbarazzo della scelta tra le varie cose che sono successe questa settimana, fra il nostro sottosegretario, mi sembra, alla cultura, Vittorio Sgarbi, che ha tentato di fare dell'esibizionismo davanti alle telecamere di Report, eccetera, però alla fine ha vinto il maresciallo dei Carabinieri, che ha detto che non riconosce Mattarella come presidente. Quindi sono andato a pescare questo brano, vediamo quanti lo conoscevano.
Poi domani c'ho la scuola. se non trovo la pistola.
Le 21:34 minuti, questa è Radio Popolare, questa è Doppio Click e questi sì, Maui sì, Lorenz erano gli Schiantos. Ma andiamo avanti a parlare di Apple.
Di Apple, capitolo Apple.
Capitolo Apple e Unione Europea, perché?
Che succede? Allora, succede che è stato varato da qualche tempo il Digital Markets Act, che prevede, insomma, vuole cercare di rompere le posizioni dominanti, le posizioni di monopolio, e una delle prime conseguenze di questa legge dell'Unione Europea è il fatto, come probabilmente avrete anche sentito, che anche su iOS, sul sistema operativo di Apple, di iPhone e gli altri dispositivi mobili, saranno finalmente concessi altri store di applicazioni, con conseguenze imprevedibili, diciamo.
Esatto, allora tutta questa questione è legata a, per esempio, la causa che era stata fatta dal... aiuto, non me lo ricordo più,
no,
il nome del produttore di, vabbè, una serie di cause,
Epic
in
Games,
realtà, sì, da Epic
Fortnite,
Games,
okay,
e non solo, per Fortnite e altri produttori di software che ritenevano che il 30% di commissione chiesta dall'App Store fosse eccessivo e quindi chiedevano di avere degli altri store.
Certo.
Beh, allora Apple adesso ha reso pubblico quello che succederà con gli store alternativi. Sì, si potranno usare degli store alternativi, ma Apple si becca comunque il 17% di commissione, che sommata alla media della commissione che chiedono gli altri store alternativi, indovina quanto fa?
30.
Esatto. quindi...
E non è tutto, tra l'altro.
Esatto, non è tutto, perché nella nuova modalità di pagamento Apple ha introdotto anche una core technology fee, in pratica
una tassa
sì, una tassa di 50 centesimi di euro, attenzione, all'anno per l'installazione di app che superano il milione.
Allora, se la tua app supera il milione di installazioni, quindi comunque un'app di successo, ma nulla di stratosferico, per ogni singolo download, da quello che si capisce, Apple vuole 50 centesimi. Per ogni singolo download è tantissimo.
È parecchio, anche perché questa cosa non fa nessuna distinzione tra app a pagamento o app gratuite. E quindi qualcuno ha fatto notare che se distribuisci un'applicazione gratuita, ci sono 2 milioni di download, devi pagare circa 45.000 dollari al mese.
Magari per un'applicazione gratuita, ma fosse anche, non lo so, magari di qualche ONG, che ne so, l'applicazione di Amnesty International, non lo so, cioè non, è veramente questa forse...
Qua bisognerà capire esattamente, esatto. Perché, allora, attenzione, siamo ai commenti, sì, certo, di prima uscita. Poi, secondo me, usciranno, perché a me vengono in mente delle cose tipo l'app del Covid.
Sì, no, infatti.
Cioè, ora... l'app per accedere ai pagamenti della pubblica amministrazione.
Poi ovviamente dovranno un attimo sistemare le cose, limarle e aggiustarle, ma quello che sta succedendo è la solita cosa. Ok, l'Unione Europea ci obbliga a fare questa cosa, noi la facciamo, ma sfruttiamo qualsiasi cavillo legale, qualsiasi vuoto legislativo, qualsiasi sottigliezza proprio da zecca garbugli per far sì che questa cosa sia fondamentalmente inutilizzabile. E poi lì, Marco, nel senso, qualche critica si può fare anche a queste leggi dell'Unione Europea che, per come la vedo io, dal punto di vista esclusivamente teorico, sono anche giuste, vanno in una direzione, come dire, auspicabile, eccetera. Poi messe giù all'atto pratico forse fanno più danni che bene.
Allora, la mia impressione è che dalle parti dell'Unione Europea non abbiano ancora capito che nel mondo della tecnologia, poi per me anche, vabbè,
sì, più ampia.
Ecco, non è che la libera concorrenza risolva sempre le cose, anzi, spesso e volentieri, come in questo caso, rischia di creare dei problemi. Tra l'altro, aspettiamo di vedere cosa succederà a livello di sicurezza, perché io ricordo un piccolo dettaglio. Per il momento gli iPhone sono considerati molto sicuri semplicemente perché tutte le applicazioni possono essere installate solo dall'App Store.
Non c'è APK che tenga.
Esatto, non c'è APK che tenga, non può arrivarti un link che ti installa un'applicazione malevola dall'esterno. Ma c'è un altro problema, che visto che è pensato così il sistema, su iOS non si può installare un antivirus.
Certo.
Perché è compartimentato e quindi l'antivirus non può mettere il naso nelle altre applicazioni, mestiere che è quello dell'antivirus. Ora, io non so dalle parti di Apple come la risolveranno, da quel che si è capito, in pratica imporranno che tutte le app, anche degli store terzi, siano controllate da loro, mm-hmm, prima. Non ho la minima, e no, sì, forse questo è anche uno dei motivi per cui poi vanno a chiedere il 17%.
Vanno a chiedere, sì, le tagliole, i soldi e tutto quanto. Vedremo come andrà a finire. Ci sta come idea quella di rompere i monopoli, anche perché Apple comunque fa un come dire, senza essere querelato, ha delle politiche che sono abbastanza discutibili nel prelievo di denaro da parte delle altre applicazioni. Non credo che questa sia la soluzione migliore.
Esatto, ora abbiamo parlato un po' male di Apple e parliamone bene ora, perché c'è un'altra notizia che riguarda Apple, e in questo caso non è che parliamo tanto bene di Apple quanto parliamo male di tutti gli altri.
Sì, esatto.
Allora, qual è il tema? C'è stato una società di sicurezza che ha fatto una bella ricerchina per vedere come si comportano le applicazioni su iOS. Allora, iOS... in teoria hanno un sistema per il quale è possibile impedire alle applicazioni che installiamo di tracciare la nostra navigazione, la nostra attività, eccetera, eccetera. Se ne è parlato tanto, si era parlato anche di perdite miliardarie
per Facebook,
Meta.
per Meta,
continuiamo a chiamarla Facebook perché siamo dei vecchi,
esatto, certo. Per tutti i social network in generale, ormai su iPhone di default noi siamo protetti dal tracciamento da parte dei social network e di tutte le altre applicazioni che possono essere interessate a vedere i nostri spostamenti. Per permettere loro di seguirci bisogna andare esplicitamente a cliccare il tasto che glielo consente, cosa che ovviamente
nessuno farà mai.
Non fa nessuno. E quindi questi che cosa fanno? Si trovano? No, non lo sappiamo. Si sospetta che abbiano cercato un altro.
Si immagina che abbiano trovato un altro. Perché? Beh, quello che hanno scoperto questi ricercatori è che in pratica quando queste applicazioni ci mandano una notifica, immaginate, voi state facendo tutt'altro sul vostro telefono. A un certo punto compare una notifica, per esempio, di un social network, a caso, Instagram o Facebook, ma anche X, anche LinkedIn, qualunque. La qualunque.
TikTok, LinkedIn, sì, tra l'altro sì. Sono esplicitamente menzionati.
Sì, sono menzionati, c'è un bel elenchino. Allora, per poter visualizzare quella notifica, in pratica, quell'app si sveglia per un attimino, cioè iOS le concede di svegliarsi. Bene, quando si sveglia, guarda un po', manda ai suoi server una serie di informazioni di carattere vario, tipo da quanto abbiamo riavviato il sistema, da qual è il livello di carica della batteria, qual è il livello di luminosità dello schermo e altre informazioni di questo genere. Quelli che in gergo vengono chiamati strumenti per fare fingerprinting.
Ovvero per capire chi voi siate, per avere l'impronta digitale del vostro dispositivo, perché ovviamente quanti dispositivi possono avere quel livello di luminosità, essere stati accesi da quel esatto tempo, avere quella esatta carica di batteria, se incroci questi dati vai esattamente a individuare il singolo dispositivo. In questo modo, raccogliendo queste informazioni, nonostante il blocco di Apple che abbiamo menzionato all'inizio, loro possono seguire quali sono i dispositivi che si stanno muovendo di app in app o di sito in sito, e quindi in questo modo aggirare. Si sospetta che questo metodo sia utilizzato per aggirare quelli che sono i blocchi di Apple e poi poter fare l'unica cosa che gli interessa, targetizzare questa pubblicità che è tutta la fonte dei loro introiti.
Esatto, d'altra parte per loro sapere che quell'app, cioè o meglio, quel dispositivo è di Marco Schiaffino oppure che è di uno che in quel momento ha il 56% di batteria, la luminosità al 73% e ha avviato il sistema operativo da 18 ore, 32 minuti e 44 secondi.
È la stessa identica cosa.
È la stessa identica cosa, perché del mio nome non gliene frega niente, gli interessa quello che faccio e gli interessa appunto potermi tracciare. Dalle parti di Apple hanno già risposto: ok, troviamo il modo per fare finire la festa al prossimo aggiornamento.
E dalle parti di, mi sembra che chi ha risposto sia stato LinkedIn, gli altri non hanno risposto a questi ricercatori, abbiano detto lo facciamo, questa è la risposta ufficiale di LinkedIn, io non la commento, no, non è vero, non lo facciamo per spiare i dati, lo facciamo solo perché ci serve per far funzionare meglio le notifiche.
Non commentiamo. Juliette Lewis, Hardly Wait.
I can hardly wait.
E alle 21.47 partiamo con una comunicazione di servizio che però, Daniele, ci tocca da vicino.
Sì.
Perché mi sembra fosse un paio di mesi fa,
uh-huh,
era uscito un articolo su Repubblica che riportava i dati di una ricerca della Bocconi.
Ok.
E che individuava le zone più povere di Milano.
Beh, certo, benissimo. È stato un momento molto
molto bello.
Molto bello.
No, perché io e Daniele viviamo nello stesso quartiere d'Ergano, che pare sia il quartiere dei pezzenti.
Il quartiere dei pezzenti, però felici. Il titolo di Repubblica era tipo il quartiere dei poveri che si aiutano a vicenda.
Sì, una roba che sembrava Dickens. Vabbè, sì. Perché lo dico? Beh, perché dovremmo venire in auditorium giovedì 15 febbraio. Perché l'auditorium di Radio Popolare alle 21 ci sarà Live Pop gestita dal buon Disma Pestalozza con Antro Day dell'Università di Milano, Unimib e Bicocca.
E Antro Day è il giorno degli
antropologi.
Oh, okay.
Perché con un mucchio di ospiti, non leggo tutti, se no non ce la faccio, si parlerà di margini, periferie milanese tra ibridismi e diversità, progettazioni territoriali e lavoro delle reti locali, insomma, per salvare noi pezzenti,
per salvare noi
dal basso.
Di Dergano e non solo,
e non solo di Dergano. E va bene. Tutto questo per segnalare l'appuntamento, uno dei tanti appuntamenti in radio del giovedì. Mandiamo un saluto anche a Chiara, che ringrazia per Hardly Wait. Tra l'altro, Hardly Wait, ricordiamolo, che è parte della colonna sonora di un film strepitoso,
Strange Days.
Fantastico. Va bene, giorni strani, strani come quelli che si sta vivendo con il nuovo disegno di legge del governo sulla cybersicurezza. Allora, pare che a Palazzo Chigi siano molto preoccupati per la cyber security in Italia. Effettivamente hanno anche abbastanza ragione, perché sono uscite ultimamente delle statistiche
molto allarmanti,
sì, spaventose, perlomeno sulla quantità di dati di cittadini italiani, fra l'altro dati sensibili, che sono finiti sul dark web in seguito a attacchi ransomware, a violazioni eccetera. Quindi interviene il governo. Come interviene?
Inasprendo le pene.
Esatto.
L'ho buttata lì a casa.
No,
però
pensa. No, invece c'è azzeccato, si vede che sei informato. Raddoppiano le pene, carcere fino a 10 anni, prima era da 1 a 5 anni per violazione di sistemi informatici, passano da 2 a 10, quindi il solito provvedimento completamente.
Vabbè, ma è sicuro, ma è certo, inutile. Ma funziona così. Funziona. Tu inasprisci le pene del doppio e il crimine si dimezza. Ci sono decenni e decenni di studi sociologici che dicono che non funziona. Non funziona così.
Esatto, però fanno anche altre cose. Allora, alcune di queste devo dire che sono utili. Per esempio, allargano ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, alle aziende sanitarie locali, capoluoghi di regione, l'obbligo diciamo di comunicazione e notifica immediata, mm-hmm, all'Agenzia per la sicurezza, per la cybersicurezza nazionale, e c'è una sanzione da 25.000 a 125.000 euro nel caso in cui non lo facciano. Ci sono anche degli obblighi per dotarsi di sistemi di cybersicurezza, però siccome parliamo di pubblica amministrazione bisogna vedere anche se gli arrivano i soldi per dotarsi
per poterlo fare, certo,
dei sistemi di cybersicurezza. Però la cosa più surreale arriva qui, perché uno dei problemi che c'è in Italia nella pubblica amministrazione è che non ci sono abbastanza esperti di cybersecurity.
Ah, sì.
E cosa hanno pensato di fare? Introdurre un raffreddamento di 2 anni per tutti i tecnici specializzati in sicurezza informatica che decidono di abbandonare un impiego pubblico per inserirsi nel mercato privato. Allora, cosa vuol dire un raffreddamento? Vuol dire in pratica che per 2 anni, se se ne vanno dal posto pubblico, non possono ricoprire lo stesso ruolo nel settore privato.
Quindi per 2 anni non possono fare niente, perché se sono degli esperti di sicurezza o nel pubblico o nel privato, in uno dei due devono lavorare, non è che possono andare a fare una cosa che non c'entra niente.
Esatto, cioè è un po' come se noi dicessero: guarda, se te ne vai
da Radio Popolare,
per 2 anni non puoi fare il giornalista.
Esatto.
E dici, sì, bello, cosa faccio? L'esperto di cyber security a quel punto. Però, allora, il punto è che il raffreddamento di solito è una cosa che viene utilizzata per evitare che qualcuno che lavora, che ne so, nel settore della difesa,
certo,
se ne va dal settore della difesa e non può lavorare nel settore degli armamenti, per esempio, prendo degli esempi a caso.
A caso, no, ma sì, ogni riferimento
è assolutamente casuale. Per un tot di anni, perché? Beh, perché potrebbe avere delle relazioni, potrebbe avere delle conoscenze o avere delle informazioni che potrebbero alterare in qualche modo i concorsi pubblici, il mercato, eccetera. Però non è che stiamo dicendo facevi il responsabile acquisti dell'azienda, della pubblica amministrazione X, non puoi più fare il responsabile acquisti, non puoi farlo in quel settore
non
lì.
Puoi farlo in quel settore lì, no, qui sembra veramente una, forse c'è una questione veramente di scarsa manodopera, come diciamo così, del settore, che terrorizza un po' la pubblica amministrazione, che ci possa essere una fuga di talenti. Già sappiamo che gli esperti di cybersicurezza sono pochissimi, sono in costante carenza, il mercato per fortuna sta crescendo, ma evidentemente gli addetti ai lavori non sono ancora sufficienti per colmare tutti i vuoti. La consapevolezza, anche grazie a Dio finalmente anche nella pubblica amministrazione, a quanto pare sta aumentando, e sembrerebbe quasi essere un modo per veramente letteralmente impedire agli esperti di cybersicurezza che lavorano nella pubblica amministrazione di poter abbandonare quel ruolo qualora gli arrivasse un'offerta interessante.
Sai secondo me cosa non hanno considerato?
Che cosa?
Che con una norma del genere, col cavolo che qualcuno ci va a lavorare nella pubblica amministrazione in cybersecurity, perché vuol dire che poi se te ne vuoi andare sei inchiodato per due anni a far cosa.
Un bel boomerang rischia di essere.
Vabbè, vedremo. Secondo me non passa la Corte Costituzionale, però il buon senso non lo passa di sicuro. Vediamo la Corte Costituzionale. Vabbè, chiudiamo con la notizia del giorno.
Assolutamente.
Dai, angolo Elon Musk.
Angolo Elon
Musk. Sai che dovremmo preparare una sigla, secondo me?
Secondo me potrebbe essere una bellissima idea. Non ho idea di cosa gli potremmo mettere.
Ce l'ho.
Ce l'hai già. Ok.
Dai.
Ok.
D'ora in poi Elon Musk è così. No, 1997 fuga da New York.
Stavo pensando più a qualcosa del genere. Tun 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 tun. Darth Vader.
Ci lavora per settimana prossima. Vabbè, angolo Elon Musk. Vai,
angolo
Daniele.
Elon Musk. Allora, oggi è stata la giornata dell'annuncio, perché poi è l'unico annuncio che abbiamo avuto in verità ormai nella giornata di ieri negli Stati Uniti su X, perché ormai ci tocca chiamarlo così. Ha annunciato il primo impianto su essere umano del famoso Neuralink. Brevissimo riassunto, che cos'è Neuralink? È questa startup, una delle molteplici, fondate da Elon Musk, che ha l'obiettivo finale, proprio finale, di fondere l'essere umano con l'intelligenza artificiale, ma ovviamente, come dire, ci sono degli step intermedi. Alcuni di questi step intermedi sono quelli di inserire queste sorti di chip, potremmo definirle così, sono dei dispositivi grandi circa come delle monetine che vengono collegati al cervello degli esseri umani tramite dei fili sottilissimi, migliaia di fili sottilissimi, che permettono di comunicare direttamente tramite la nostra mente con dei dispositivi elettronici. Ovviamente sono dispositivi medici, utilizzati per esempio per le persone, per i paraplegici o per persone che hanno altri gravissimi problemi, insomma, di questo tipo, per poter comunicare con dispositivi che permettano loro di aggirare queste difficoltà. Ora, quali sono le cose importanti da dire? Sono due. La prima è che non si tratta di nulla di assolutamente nuovo in termini assoluti. Già nel 2004, 20 anni fa, una persona aveva potuto comunicare con una sorta di braccio robotico usando soltanto la mente. Quello che cambia adesso è che questa sperimentazione, che è ancora in corso, sappiamo che la persona che ha subito l'operazione si sta riprendendo,
starebbe bene,
sarebbe
buoni,
e Neuralink sta iniziando a registrare i meccanismi neuronali, quindi tutto dovrebbe star funzionando. Ma insomma, già 20 anni fa queste cose esistevano, ovviamente però con dispositivi molto più grandi, molto più ingombranti e soprattutto non wireless. L'altra cosa è che ci sono, secondo me, l'altra cosa interessante, perché non si sa, non se ne parla mai, ma ci sono dei concorrenti di Neuralink. Non se ne parla mai perché Elon Musk fa notizia e gli altri poveretti no.
Tant'è che ha una sigla a doppio click.
Tant'è che ha una sigla a doppio click. Ad esempio questa Synchron, startup di New York, secondo quanto riporta la versione statunitense di Wired, sarebbe molto più avanti rispetto a Neuralink, sia per quanto riguarda l'impiantare questi interfacce macchina-computer, così si chiamano, nelle persone, sia nell'aver già dimostrato che questo dispositivo è sicuro e che il paziente lo possa usare senza problemi.
Sì, perché il problema, al di là di tutto, è quello, nel senso che io devo dire che sarei molto contento funzionasse, soprattutto per gli utilizzi che hai citato prima, sì, perché sì. Veramente nel caso in cui tutta questa tecnologia dovesse riuscire a essere sviluppata soprattutto in ambito medico,
certo,
per riuscire a compensare qualsiasi tipo di problema, festa grande. C'è qualche problemino dal punto di vista dei costi, perché questo che è stato chiamato Telepathy, mi sembra sia
sì, Telepathy, sì,
è il primo modello disponibile di Neuralink, e la sua installazione avrebbe un costo di $40,000, che non sono noccioline, no. Però vabbè, in uno nemmeno nel mio mondo ideale. In un mondo per me appena appena decente, dovesse funzionare, la sanità pubblica dovrebbe poterlo fornire serenamente a tutti, fregandosene nel fatto di quanto costi. Il problema vero è che i dubbi, le perplessità sono che si sia arrivati così in fretta alla sperimentazione sull'essere umano, anche perché ci ricordiamo tutti dello scimpanzé che giocava a Pong nel video, però le polemiche che erano emerse in seguito era che sì, per uno scimpanzé che riusciva a giocare a Pong ne erano schiantati
centinaia, trattati malissimo. Ci sono tra l'altro ancora delle indagini in corso per maltrattamento sugli animali da parte di Neuralink. Sappiamo che Elon Musk non è certo uno che ci va per il sottile. Sappiamo anche che, qua proprio brevissima parentesi, il dispositivo medico, sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, nella visione di Elon Musk però è soltanto il primo passo per poi arrivare alle sue visioni invece di umanità aumentata, fusione con l'intelligenza artificiale, quindi bisogna anche un po' vedere dove lui vuole andare a parare e a che punto le diseguaglianze possono, che tipo di diseguaglianze si può andare a creare in quel momento.
Qua potrei citare Alessandro che scrive: fuga da New York verso Marte.
Esattamente.
Allora, sono le 21:59, 40 secondi, noi sforiamo un attimo perché come al solito devo retribuire inudibilità il mio sodale Andrea Daniele Signorelli, autore del podcast Crash. Di che parli? Ormai ho capito che esce domattina alle 5.
Bravissimo, esce pazzesco. Domattina alle 5 e domani si parla di una cosa che ci tocca tutti da vicino. La faccio brevissima. Amazon. Sappiamo una cosa, Prime è un servizio in rosso. L'e-commerce gestito direttamente da Amazon è in profondo rosso. Ma allora come li guadagna sti soldi Amazon? Attenzione per tutti i nerd all'ascolto, la risposta non è AWS, non è Amazon Web Services, non è il cloud, sarebbe troppo facile, la risposta è più complessa.
Lo scopriremo ascoltando il podcast.
Assolutamente, Crash la chiave per il digitale.
E settimana prossima torniamo su queste frequenze e magari riusciremo anche a seguire un'indicazione, non mi ricordo di chi, adesso non la ripesco più, che parlava di uno dei temi legati a Apple, al DMA.
Sì, che anche il browser Safari dovrà utilizzare delle nuove...
No, o meglio, dovrà permettere agli altri browser di usare un WebKit diverso da quello di Apple. Beh, studiamo e martedì ne parliamo, cerchiamo di capirci.
Saremo
qualcosa.
Pronti.
E per ora, una buona serata da Marco Schiaffino.
E da Andrea Daniele Signorelli. Ciao.
Ciao, vi lasciamo al palinsesto di Radio Popolare che prosegue con l'altro martedì e poi le news della notte, questa sera curate da Viviana Astazzi. A martedì!